Buonasera, diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale del 9 aprile 2024. La parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni,
Presente.
Tebasti,
Presente.
Gardini,
Presente.
Guerzoni Marco,
Presente.
Zaccarelli,
Presente.
Bozzoli,
Presente.
Arletti,
Presente.
Lasagni, è in arrivo, vero? Va bene. Sereni,
Presente.
Rubbiani,
Presente.
Vandelli ha scritto che non sarebbe stata, Costa assente, Lugli ha comunicato che sarebbe stato assente.
Bene. Punto numero 1, l'approvazione verbali della seduta precedente del 6 marzo 2024. La parola alla dottoressa Rocchi.
Approvazione verbale della seduta precedente, voti favorevoli 9, un astenuto Rubbiani. Approvazione del piano urbanistico generale dell'Unione Terre d'Argine, voti favorevoli 8, 2 contrari, Lugli e Rubbiani. Approvazione del regolamento edilizio del Comune di Campogalliano, voti favorevoli 8, un contrario Rubbiani, un astenuto Lugli. Approvazione dello schema di accordo operativo e dello schema di convenzione urbanistica e delega alla Giunta Comunale per l'approvazione degli schemi di convenzione relativi ai permessi di costruire convenzionati. Voti favorevoli 8, un contrario Lugli, un astenuto Rubbiani. Convenzione per la costruzione di un ufficio di piano intercomunale dei comuni di Campogalliano, Carpi, Novi, Soliera e l'Unione Terre d'Argine, istituito ai sensi dell'articolo 55 legge regionale 24/2017, revisione della convenzione approvata con delibera 24 del 10/10/2018. Voto favorevole 8, un contrario Lugli, un astenuto Rubbiani. Approvazione del nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'attività di acconciatura, estetica, tatuaggio, piercing e abrogazione del regolamento previgente, voto favorevole unanime.
Qualcuno vuole la parola? Nessuno, quindi mettiamo in votazione. Chi è a favore? Unanimità. Punto numero 2, approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2023. C'è qui con noi il dottor Bertolani, responsabile finanziario. Passo la parola all'assessore Tebasti.
Sì, buonasera a tutti. Allora, come appunto come ogni anno, ci apprestiamo ad approvare il rendiconto della gestione dell'anno appena concluso, quindi in questo caso del 2023. Abbiamo puntualmente analizzato con i consiglieri a fine marzo i documenti e soprattutto la relazione che accompagna appunto il rendiconto 2023, analizzando appunto tutte le voci e tutti gli importi. Io questa sera faccio solo un riepilogo sia sugli importi che sulle cause appunto che sottendono magari questi numeri. Allora, innanzitutto, come ogni anno, ci sono cose che si riescono a prevedere, cose che non si riescono a prevedere. Quindi, quando si va a fare il rendiconto, vengono mostrate appunto gli andamenti e le varie variazioni di bilancio che durante l'anno sono state fatte per riuscire a gestire in modo valido, in modo attivo tutte le situazioni che si presentano. Ad esempio, quest'anno, contrariamente appunto alla previsione che avevamo fatto all'inizio, le spese per l'energia sono diminuite. Non si poteva prevedere di quanto potessero essere diminuite, ma appunto sono diminuite. Quindi andiamo a registrare un ritorno appunto di fondi, cioè abbiamo dei fondi non spesi che avevamo invece preventivato per le spese energetiche. Inoltre, appunto il Ministero ha ufficializzato le modalità di restituzione del Fondo Funzioni Fondamentali e ha appunto decretato che non dovremo restituirlo tutto completamente. Avevamo avuto un fondo di 485.000 euro, ma dovremo restituirne solo più o meno la metà, 210.000 euro, quindi anche questa parte che noi avevamo vincolato ci torna appunto nell'avanzo. Quindi per passare appunto ai numeri, quest'anno noi abbiamo un risultato di amministrazione positivo con appunto un avanzo di amministrazione di circa 5 milioni di euro, di cui una parte accantonata di 1,5 milioni, una parte vincolata di 2,4 milioni, una parte destinata agli investimenti 135.000 euro, e l'avanzo disponibile, che è quello che vedremo, insomma, possiamo utilizzare già nella delibera successiva oppure utilizzerà la prossima amministrazione, è di 876.000 euro. Anche allora, questo è il valore finanziario, il risultato finanziario. Il risultato economico invece dell'esercizio è negativo, in quanto sappiamo che il risultato economico tiene conto degli ammortamenti, mentre il risultato finanziario no, degli ammortamenti degli investimenti. Allora, se volevo allora, nella parte vincolata volevo porre l'attenzione sul fatto che abbiamo una grossa somma per quanto riguarda la Tari, il servizio di raccolta rifiuti, che è stato attivo appunto fino a fine 2022, perché dal 2023 sapete che siamo passati a tariffa puntuale. Quindi in sede appunto di rendiconto 2023 le quote del fondo Tari risultano una componente quindi di cassa, quindi utilizzabile, di 456.000 euro, e una componente invece di competenza di 196.000 euro. Vediamo un attimo. Allora, per quanto riguarda i trasferimenti correnti, vediamo che mentre nell'accertamento del 2022 c'era una cifra di 603.000 euro, nell'accertamento del 23 passano a 362.000 euro. Questo scostamento, appunto, come dicevo, è dato principalmente dai minori trasferimenti ricevuti per il caro energia, minori contributi per le calamità naturali e minori trasferimenti da fondazioni e da Atersir. Inoltre, anche le entrate extratributarie sono in diminuzione, in particolare a fronte di minori entrate per dividendi AIMAG. È un po' in diminuzione anche l'utile lordo della farmacia comunale, nonostante si attesti ancora a una cifra molto alta di 383.000 euro. Un'altra cosa che appunto volevo sottolineare sono alcune spese per investimenti imputati nel 2023. Ricordo solo una breve carrellata di qualcuno di questi investimenti, quelli più significativi, che sono stati la riqualificazione del centro sportivo, l'acquisto dell'immobile della casa della comunità, fondi per la rigenerazione urbana, abbiamo finito i lavori dell'area ex casello, manutenzione straordinaria delle strade comunali, il tutto per un totale complessivo di circa 3.300.000 euro. L'indebitamento è in calo l'incidenza degli interessi passivi è dello 0,14%. Inoltre siamo ancora molto tempestivi nei pagamenti e paghiamo con circa 11 giorni di anticipo. Ecco, io mi fermerei qui. Grazie.
Passiamo la parola direttamente ai consiglieri se avete delle domande, altrimenti gli interventi. Consigliere Rubiani, prego.
Le minoranze sono tutte qui, quindi ok. Ma no, domande no, ne abbiamo parlato già in commissione e abbiamo avuto risposte, quindi credo che non sia il caso di ritornare su questioni già dette. Noi la cosa che così lascia un attimo da pensare, insomma, a proposito di questo rendiconto dell'anno scorso, è che il dato vero è quel negativo del conto economico, che sì è dovuto agli ammortamenti, ma se andiamo a vedere è in buona parte dovuto a una differenza di entrate tributarie, e su quello forse bisognerebbe capire bene com'è e da dove viene la differenza. Però credo che non sia più il caso, questa sera l'abbiamo già detto, i bilanci consuntivi dicono cos'è successo, appunto, non ci fai più niente, quindi è inutile stare poi lì. Sarà oggetto, credo che sia interessante analizzarlo per chi proseguirà il nostro lavoro tra 3 mesi, 2 mesi e mezzo, insomma, per capire come si sta muovendo, anche perché un altro aspetto nel quale invece torneremo, perché dovremo farlo noi con una prossima seduta, che è l'approvazione delle tariffe, in questo caso puntuali, per i rifiuti, sono quelle cifre che si capisce che andranno a tamponare o a ridurre dei costi dei rifiuti che ci troveremo davanti. Basta leggerlo, e ciò che ho lasciato lì che serve per ridurre il costo Tari, va bene, abbiamo capito come va a finire, ma di questo ne parleremo in un prossimo consiglio. Questa sera la considerazione che invece vogliamo fare, qui chiudiamo con questo, chiudiamo dal punto di vista economico anche l'ultimo anno pieno del nostro mandato. Bisognerebbe chiedersi, secondo noi anche, ma forse lo leggeremo solo sul giornalino, perché abbiamo visto che ci sono pagine aggiuntive questa volta, e che cosa abbiamo fatto per la collettività in questi 5 anni o 10 anni, quali erano i problemi che avevamo davanti e su quali abbiamo fatto un passo avanti. Ecco, a noi sembra che abbiamo più spostato l'attenzione dai problemi che avevamo che affrontato i problemi che avevamo, e i problemi secondo noi che avevamo, lo diciamo ormai da 10 anni, anzi forse da alcuni da di più, e sono evidenti a tutti: sono la viabilità per Modena, sono l'inquinamento ambientale legato al traffico anche autostradale o in buona parte autostradale, sono il problema di esondabilità facile del fiume Secchia, anche legato ai cambiamenti climatici, ma è che ci colpisce direttamente, che colpisce il nostro paese. Su questi sinceramente non abbiamo visto dei grandi movimenti in avanti, anzi forse abbiamo visto ignorare il problema e lasciarlo da una parte, e secondo noi invece era il primo lavoro da affrontare. Speriamo che le amministrazioni nuove, qualunque colore abbiano, si rendano conto che ai cittadini interessa questo. Le ciclabili sono una bella idea, ma se ci fate conto sono vuote. Quindi fare una ciclabile, che poi devo anche mantenerla nel tempo, senza aver educato all'uso della bicicletta, è tempo perso. Quindi prima bisogna che ragioniamo dell'educazione all'uso della bicicletta e poi allarghiamo la rete di ciclabili, se no sono lì belle vuote, peraltro piuttosto costose. La stessa cosa si può dire della casa della comunità. Secondo noi potrebbe essere un'idea interessante se fossimo in un momento in cui i servizi sanitari hanno personale a disposizione, hanno fondi da mettere in più nel personale ma siccome così non è, stiamo pensando di costruirlo, abbiamo avviato un percorso per costruire una cosa che sarebbe bello se funzionasse, ma già funzionano male i medici di base, mi raccontate come fa a funzionare bene il resto? Cioè qui siamo in un problema completamente diverso, avremmo bisogno di spostare sul territorio buona parte dei servizi sanitari, ma qui siamo nel problema precedente, ci manca il minimo sindacale per gestire un servizio sanitario sul territorio, cioè i medici di base, e non abbiamo niente di organizzato per questo neanche dal punto di vista centrale. Quindi non è facendo la casa della comunità, è cercando di far cambiare qualcosa nella logica. Ad oggi gli unici cambiamenti che vediamo proposti dalla regione sono quelli del pronto soccorso, che però stanno ancora a testimoniare, c'è meno gente, ragazzi, cerchiamo di fare un lavoro proprio solo per chi ne ha tanto bisogno e via che andiamo. Strade che sono pericolose secondo noi. Quindi, per non farla lunga, dati che queste erano le nostre visioni rispetto a quella che è stata fatta in questi anni, noi voteremo contro questo rendiconto, ma non perché i numeri siano sballati, non è vero, ma perché non ci ritroviamo e non condividiamo le scelte fatte. Grazie.
Grazie, altri? Consigliere Gardini.
Grazie. E sicuramente, a proposito di ultimo rendiconto a fine di un percorso di amministrazione, e lo vediamo appunto come fine di un percorso che anno dopo anno ha messo tasselli. E per quanto riguarda sicuramente anche le possibilità poi per le quali un'amministrazione comunale riesce poi davvero ad incidere sulla programmazione e sulla gestione del proprio territorio. E ci siamo sempre trovati d'accordo anche insomma con le parole anche questa sera del consigliere Rubiani su viabilità, sul problema idraulico, sono tutti problemi che sicuramente ci sono, persistono, e che però sicuramente non sono stati ignorati da questa amministrazione. Si è cercato di portarli in quei tavoli pur con fatica per provare a muovere qualcosa, sembra che qualcosa si muova, e è chiaro che sono tematiche che richiedono tempo e pazienza. Anche sulla casa della salute sicuramente è una sfida, sicuramente è una tematica che dovranno avere ben sott'occhio chi dopo di noi poi proseguirà la vita amministrativa poi di questo comune. Sicuramente ci sarà da stringere i rapporti con l'ASL e comunque di chi sarà la competenza, appunto per dire se noi ci stiamo mettendo risorse, come poi è successo anche per le rotonde varie che abbiamo dovuto poi girare noi i soldi dei nostri cittadini ad altri enti, insomma il comune secondo noi ha dato un input importante già con l'acquisto, poi è chiaro che saranno tutti tasselli, ripeto, che saranno da comporre con gli anni a venire. Grazie.
Altri? Nessuno, quindi direi di mettere in votazione. Chi è a favore dell'approvazione del rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2023? Centrosinistra per Campogalliano, contrari? Progetto Campogalliano. C'è l'immediata eseguibilità come sopra? D'accordo, come sopra. E numero 3, permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 e variazione al bilancio di previsione 2024-2026. Parola all'assessore Tebasti.
Sì, grazie Presidente. Allora, in questa delibera sul permanere degli equilibri di bilancio 2024-2026 registriamo delle variazioni, soprattutto per la mancata sottoscrizione da parte delle controparti di accordi urbanistici previsti in bilancio. Questi comportano degli effetti sugli equilibri sia sulla parte capitale che sulla parte corrente. Inoltre anche l'esito negativo di una procedura per concedere un diritto di superficie presso l'area dell'ex depuratore che è andata deserta rende necessario quindi un riequilibrio sulla parte capitale. In più la disponibilità dell'avanzo che abbiamo appena deliberato e determinato in saldo di rendiconto 2023 permette di finanziare delle nuove spese. In particolare, come vedremo, insomma, le agevolazioni del servizio per la gestione dei rifiuti urbani da approvare entro il 30 aprile. Allora, in particolare, appunto, le minori entrate per gli accordi urbanistici impattano in questo modo. I permessi di costruire applicati alla parte corrente, che erano pari a 240.000 euro, vengono sostituiti con avanzo disponibile. E anche l'intervento PNRR sociale per la parte di 75.000 euro da coprire con fondi nostri, viene anche questo rifinanziato con avanzo disponibile. Ricordo che questo è un intervento sul nostro appartamento, sito all'R1, per un progetto appunto finanziato del PNRR per un'abitazione per 6 persone con disabilità, per un progetto di autonomia. In più anche la possibilità di finanziare fin da ora la manutenzione di strade del 2024 con spesa prevista di 150.000 euro viene rifinanziata con avanzo da permessi di costruire e avanzo destinato agli investimenti. Quindi, verificato che non ci sono debiti fuori bilancio, appunto procede a una variazione di bilancio e alla verifica appunto del permanere degli equilibri e rinviamo a un atto successivo invece la variazione di assestamento generale. Una breve descrizione della variazione di bilancio appunto anche fatta per andare incontro alle richieste pervenute dai settori. Quindi, come abbiamo detto prima, grazie al lavoro costante del nostro ufficio tributi, abbiamo un fondo TARI di 456.000 euro e lo andiamo ad applicare per agevolazioni per una cifra più o meno di 130.000 euro, più un'altra quota di fondo funzioni quota TARI di 20.000 euro. Quindi abbiamo una quota vincolata alla parte corrente di 168.000 euro. Mentre applichiamo 23.000 euro per un avanzo di spesa corrente per gli interventi sul verde per le nuove piantumazioni e 74.000 euro di titoli abitativi edilizi. Quindi applichiamo 101.000 euro nella parte alla parte capitale. In più abbiamo avanzo destinato agli investimenti per 130.000 euro che per i quali 100.000 euro per finanziare maggiori spese per interventi di rigenerazione urbana e circa 30.000 euro in sostituzione di entrate da permessi di costruire. Quindi applichiamo avanzo disponibile per 529.000 euro in modo da praticamente dare la possibilità di rimpinguare i vari capitoli in modo da poter effettuare degli interventi da subito e poi li lasciamo anche insomma per la prossima amministrazione. 240.000 euro, come abbiamo detto prima, andiamo a sostituire con avanzo libero i permessi di costruire applicate alla parte corrente e altre cifre, tipo 64.000 euro per maggiori manutenzioni, 34.000 euro per eventi, circa 13.000 euro per pulizie, 10.000 euro per la promozione del territorio, quindi andiamo a reintegrare 12.000 euro per il bando politiche giovanili, andiamo a reintegrare dei capitoli per poter fare poi delle politiche in futuro. Quindi 436.000 euro in totale di avanzo disponibile applicato alla parte corrente. Inoltre alla parte capitale invece andiamo ad applicare 17.000 euro per nuove piantumazioni, quindi che si vanno ad aggiungere ai 23.000 euro precedenti e 75.000 euro, come abbiamo detto prima, per finanziare il progetto PNRR sociale. Quindi avanzo disponibile applicato alla parte corrente 92.409. Quindi riassumendo in totale andiamo quindi ad applicare, a utilizzare avanzo disponibile per circa 529.000 euro. Io ho finito, grazie.
Grazie Assessore, a chi la parola? Nessuno? Consigliere Gardini. Prego.
Sì, grazie. Solo per alcune considerazioni, anche in merito a delle variazioni di bilancio che poi sono legate a degli interventi e a delle politiche poi messe in campo già qualche anno fa, ad esempio la piantumazione degli alberi, e ragiona un po' che ne sentivamo parlare e che sarebbe poi stata legata ad eventuali economie sul censimento del verde che è stato portato avanti in questi ultimi mesi, e quindi già si era detto che dopo, una volta che sarebbe poi uscito l'esito di questo censimento, si sarebbe poi andato e cercato appunto di andare a piantumare dove esperti si avrebbero poi consigliato di fare. Anche le quote messe poi in maniera prudenziale sulla rigenerazione urbana, e ovviamente anche a noi, insomma, non è che ci fanno magari più piacere più di tanto, però capiamo che mai come in questo periodo i caro materiali e purtroppo varie altre vicissitudini hanno portato a ciò, quindi speriamo che questi cantieri si possano affrettare alla conclusione, e basta, grazie.
Altri consigliere Rubiani, prego.
Grazie, sì. Due cose abbastanza semplici. Una, avevamo chiesto, ma non abbiamo visto arrivare, il costo attuale, quindi, degli ultimi cantieri di rigenerazione urbana. Probabilmente l'ho perso io, ma non l'ho visto, me lo leggerò. Però era giusto per capire, temo che i costi siano andati piuttosto in su, e quindi alla fine quei 7 appartamenti in particolare diventano più che un'opportunità, un problema. E l'altra questione invece, che riteniamo più significativa e importante, è vero che non sono stati firmati degli accordi che sembravano pronti, ma bisogna anche ricordare che per uno di questi due presunti o probabili accordi eravamo al terzo proponente, se ricordiamo bene, quindi non c'è solo colpa di chi non ha firmato, ma insomma, forse bisogna anche guardarsi in casa e qualcosa non abbiamo fatto per favorire o sollecitare meglio gli insediamenti, bisogna che ce lo diciamo. E la conseguenza, ok, che applichiamo avanzo, però se andate a vedere il tabellino, alla fine succede che abbiamo un fondo di cassa presunto al 31 dicembre di 2.100.000 erotti, non è mai stato così basso. Quindi vuol dire che stiamo un po' raschiando il fondo del barile, e questo sarà un problema che gestiranno altri dopo di noi, ma è un problema non indifferente con l'economia corrente in Italia. Se fossero altri anni, forse no. Votiamo contro, grazie.
Solo una battuta finale, perché sono stata un po' sollecitata dall'intervento del consigliere Rubiani sul discorso, anche adesso sugli accordi operativi si riferiva a quelli dell'area produttiva, però anche il discorso del costo degli appartamenti, dei 7 appartamenti, ricordiamo che sono 7 appartamenti più un centro anziani, e il fatto anche che non siano andati a buon fine gli accordi operativi riguardanti il residenziale nell'ultimo anno, insomma nell'ultimo paio d'anni, è proprio perché comunque tutti dicono, quindi è chiaro che se vale per il costruttore privato vale anche per la parte pubblica, anzi non è che godiamo di favori, di sconti, anzi i costi sono veramente alzati, insomma tanto, quindi è chiaro che anche il comune si deve adeguare, e l'abbiamo fatto in modo anche molto attento a non concedere un centesimo in più di quello che era dovuto, insomma. E sul discorso degli accordi operativi vale il tema che c'era stato posto anche in consiglio comunale nelle varie fasi in cui se ne è parlato, è che comunque ricordiamocelo davvero tutti quanti, cioè Campogalliano non è in ginocchio per quanto riguarda il tema dell'occupazione. Non siamo il comune, ricordo, all'interno della provincia di Modena, che all'interno dell'Emilia, che all'interno dell'Italia è quello che ha meno disoccupazione, insomma, finché abbiamo avuto i dati comunali, cioè di qualche anno fa, ma la situazione non è cambiata, anzi con qualche ampliamento ci sono anche dei posti di lavoro in più, direi, e quindi bisogna stare molto attenti a capire qual è l'interesse pubblico e soprattutto anche che i soggetti attuatori, le aziende, insomma, che si devono insediare o devono rispettare o ampliare, devono rispettare quelle che sono le regole e quello che il comune chiede come controparte, insomma, come compensazione, quello che le regole urbanistiche anche chiedono, insomma, altrimenti si rischia veramente di non capire bene quale sia l'interesse pubblico, cioè vale per tutti, ecco, di chi si vuole insediare o chi si vuole ampliare, insomma, quindi si è state molto attenti, tanto poi da non essere arrivati comunque alla conclusione. Comunque era solo per dire che effettivamente vale tutte le volte questo, ecco. Bene, mettiamo in votazione allora il punto numero 3, per mantenere degli equilibri di bilancio e la variazione del bilancio di previsione 24-26. Chi è a favore? Centro-sinistra Campogalliano. E contrari? Progetto Campogalliano. C'è l'immediata eseguibilità, come sopra? Come sopra. Punto numero 4, che riguarda sempre, diciamo, la ragioneria, nomina dell'organo di revisione economico-finanziario del Comune di Campogalliano. Passo la parola al dottor Bertolani.
Allora, per i comuni delle nostre dimensioni, il revisore viene sorteggiato da un elenco regionale, un sorteggio che viene fatto dalla prefettura. I comuni sopra i 15.000 abitanti hanno un collegio composto da 3 membri, 2 sorteggiati e il presidente nominato scelto dall'ente. Invece nel nostro caso abbiamo un componente che viene scelto attraverso sorteggio. Nel sorteggio vengono individuati 3 nominativi, se rinuncia il primo si passa al secondo e così via. Per esempio col precedente revisore, quello in scadenza, la dottoressa Zelloni Francesca era la seconda nella seconda estratta. Quindi per la nostra estrazione, la prima estratta è la dottoressa Ullari Carlotta, anche lei viene dalla provincia di Parma, da Felino in particolare, che ha accettato. E quindi niente, viene nominata, poi in questa delibera non mettiamo l'immediata esecutività e quindi diciamo la nomina sarà effettiva praticamente dopo 10 giorni dalla pubblicazione della delibera.
Qualcuno vuole la parola? Altrimenti mettiamo in votazione. Chi è a favore? Unanimità. Non c'è l'immediata eseguibilità qua.
No, questa okay. No.
Bene, ringraziamo il dottor Bertolani. Passiamo al punto numero 5, che è l'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione all'azienda Case Emilia Romagna, cosiddetta ACER, della provincia di Modena, della gestione e manutenzione corrente e manutenzione eccedente quella corrente del patrimonio ERP e alloggi extra ERP del Comune di Campogalliano. C'è qui con noi l'architetto Alberto Suardi, che è responsabile di servizio del patrimonio. E in commissione si è illustrata la delibera, c'era anche, siccome che riguarda sia l'ufficio tecnico che i servizi sociali, quindi l'Unione, c'era anche la dottoressa Righi per quanto riguarda la parte sociale, e passo la parola per un'illustrazione all'assessore Petacchi.
Buonasera a tutto il Consiglio Comunale. La presente schema di convenzione per l'affidamento in concessione all'ACER di Modena è frutto di un maturato percorso sia tecnico che politico a livello provinciale, che porterà all'approvazione a livello comunale e a livello delle Unione Terre d'Argine. Il presente schema prevede, vale dal 1 maggio 2024 al 31/12/2028. Ricordiamo un po' il patrimonio del Comune di Campogalliano, che è composto da 74 alloggi ERP e 18 alloggi extra ERP, che riguardano, diciamo, gli alloggi e le abitazioni che hanno un affitto, un canone maggiore rispetto all'ERP. Questa convenzione ha lo scopo di avere un miglior servizio di manutenzione e gestione da parte dell'ACER. Infatti è stato richiesto un maggior servizio all'ACER, è stata richiesta delle tempistiche efficaci e anche delle penali. L'innovazione di questo accordo prevede un pronto intervento di 24 ore che Acer si impegna a effettuare entro il primo trimestre dell'approvazione di questa convenzione, di questo schema di convenzione. Il comune deve corrispondere per ogni alloggio un canone di 51 euro. La gestione, per la gestione e per la manutenzione, arrivandoci gradualmente. Ecco, questo è un passaggio importante perché, diciamo, la contrattazione politica ha portato ad arrivare in maniera graduale, rispettando delle tempistiche. Nello schema di convenzione sono identificate degli interventi di manutenzione M1, M2 ed M3 e sono state anche individuate delle scadenze in cui Acer deve impegnarsi a rispettare, che sono 40 giorni, 75 e 105 giorni, altrimenti saranno applicate delle penali. La presentazione delle domande è un'altra innovazione di questo schema di convenzione. È la presentazione delle domande, che sarà online, solamente online, e si impegna a realizzare una convenzione con una cooperativa sociale per controllare le pratiche presentate. Questa convenzione ha lo schema di chiedere ad Acer una maggior gestione e il miglioramento della manutenzione. L'innovazione è soprattutto il pronto intervento delle 24 ore. Passo la parola a Suardi se vuole aggiungere qualcosa di tecnico.
Salve. Allora, l'assessore è stato molto preciso, direi, nella descrizione. Come appunto ha detto, ad Acer sono stati imposti dei termini, dei tempi da rispettare in modo da avere che il comune possa avere maggior controllo del suo operato e in questo modo, diciamo, che Acer possa fornire un miglior servizio. E per il prossimo futuro, la convenzione è suddivisa per punti. Quello che sarà le nuove 7 case che verranno affidate appunto ai servizi sociali, per quella è prevista un'ulteriore convenzione che andrà di integrazione a quanto fatto finora, e tanto per quelle quanto per eventuali successivi immobili dati in gestione ad Acer è mantenuta questa possibilità. E, appunto, come diceva, i tempi vengono chiariti, nel senso che si chiarisce quelli che devono essere i tempi che Acer avrà a disposizione dal momento della presa in carico dell'alloggio alla sua eventuale manutenzione ordinaria o straordinaria. Qui nella convenzione sono chiarite chiaramente le possibilità di interventi, cercando di disporre all'interno di un macro gruppo che appunto diceva essere questi M2, M1 ed M3, per i quali si dà una tempistica, e insomma stringendosi ha cercato di dare dei tempi certi per gli adempimenti che Acer deve compiere. Contestualmente, andando anche a parametrizzare gli importi che Acer può chiedere per la gestione e per le procedure che svolge appunto nei casi delle manutenzioni, quindi andando a dare un parametro in base al costo generale dell'intervento, in modo che le spese tecniche siano in questo modo calcolabili e prevedibili a priori, diciamo.
Basta. Bene, intanto grazie, poi rimaniamo a disposizione per le domande con l'architetto. Passo la parola un minuto all'assessore Zaccarelli sul discorso della mediazione. Avete visto una legata importante, perché se posso permettermi un commento prima di passare la parola: sappiamo bene quanto difficile anche adesso, anche nei condomini, diciamo, non di ERP, insomma, o comunque un po' la litigiosità fra le persone, il fatto di non sapere gestire anche i conflitti che nella vita ci sono, quindi a maggior ragione anche forse, comunque diciamo che con Acer ci si è provati ad attrezzare anche da questo punto di vista, perché le necessità ci sono. Prego, assessore.
Sì, infatti anch'io sarò molto breve, però questa convenzione introduce delle novità, e una novità, l'hanno detto bene l'assessore, l'architetto giusto, ok, e l'architetto nel senso che il tavolo con gli enti e Acer è stato piuttosto discusso sulla questione sui tempi delle manutenzioni, perché Acer nella scorsa convenzione si prendeva dei tempi a scalare, ma non c'erano penali se arrivava dopo, mentre abbiamo voluto fortemente introdurre le penali proprio perché gli interventi siano più pronti. E una delle ragioni per cui gli interventi devono essere pronti è perché il clima all'interno delle case ERP è sempre piuttosto vivace, diciamo così con un eufemismo. E la mediazione sociale che viene introdotta in questa convenzione va proprio nella direzione di introdurre una funzione all'Agenzia per la Casa di mediatore, quindi mediatore per definizione qualcuno che non interviene nel conflitto ma aiuta a risolverlo in maniera attiva ai diretti interessati, e anche non solo una mediazione ma anche un percorso all'abitare, quindi dove proprio viene insegnato ad alcuni inquilini che non sanno come si sta in gruppo, in condominio, a farlo. Pensiamo ai tanti problemi che abbiamo avuto per esempio con i rifiuti nell'introduzione della raccolta porta a porta. Questo è un punto tipico che potrebbe svolgere, un lavoro tipico che potrebbe proprio svolgere Acer nel prossimo futuro con questa convenzione. All'interno c'è anche un accenno al patto per la casa, e quindi è una convenzione del tutto nuova, innovativa rispetto a quella degli anni scorsi, che non introduce solo delle differenze di prezzi, ma dà ad Acer una valenza ma non solo tecnica, anche più sociale. Quindi Acer si occuperà anche dell'incontro tra inquilini e proprietari nel caso di case che vengono date in gestione, quindi diventa sempre più di valenza sociale questo tipo di convenzione, oltre ad avere la valenza tecnica che ha nella descrizione del nostro patrimonio, che comunque insomma è anche molto bella da leggere secondo me, perché ci insegna tante cose.
Grazie, Assessore Zaccarelli. A chi la parola? Nessuno? Gardini, grazie. Prego.
No, sinceramente, prima della commissione non sapevo alcune cose, alcuni aspetti innanzitutto del numero di alloggi che gestisce Acer e quindi poi la ricaduta significativa che poi ha in situazioni che spesso e per fortuna non sono visibili o comunque però nonostante tutto sono ben gestite per fortuna, sono quelle classiche politiche che si fanno senza urlare, ma col duro lavoro e della serie dietro tra le righe si fanno, e quindi questo è sicuramente un vanto e quindi insomma è stata una piacevole scoperta anche partecipare a questa commissione. Grazie.
Grazie, consigliere. Mettiamo in votazione quindi? D'accordo. Allora, chi è d'accordo, chi è favorevole all'approvazione dello schema di convenzione fra Comune e Acer e Unione Terre d'Argine, anche poi? Chi è a favore? Unanimità. Allora, l'ultimo punto che riguarderebbe l'approvazione della classificazione acustica del Comune di Campogalliano, e come avevamo detto in consiglio in capigruppo, non sapevamo se sarebbe arrivato il parere dell'ente parco, quindi la rimandiamo al prossimo, non è arrivato, quindi la rimandiamo al prossimo consiglio comunale. Allora il Consiglio Comunale si chiude qua.